Leggiamo i versetti da 49 a 56. Stava ancora parlando quando arrivò uno della casa del capo della sinagoga e gli disse: «Tua figlia è morta, non disturbare più il maestro». Ma Gesù, avendo udito, rispose: «Non temere, soltanto abbi fede ed ella sarà salvata». Giunto alla casa, non permise a nessuno di entrare con lui, fuorché a Pietro, Giovanni e Giacomo, e al padre e alla madre della fanciulla. Tutti piangevano e facevano il lamento su di lei. Gesù disse: «Non piangete, non è morta, ma dorme». Essi lo deridevano, sapendo bene che era morta. Ma egli, prendendole la mano, disse ad alta voce: «Fanciulla, alzati». La vita ritornò in lei ed ella si alzò all'istante. Gesù ordinò di darle da mangiare. I genitori ne furono sbalorditi, ma egli raccomandò loro di non raccontare a nessuno ciò che era accaduto. Stava ancora parlando quando arrivò l'incontro di Gesù o il dialogo di Gesù con la donna guarita dall'emorragia viene interrotto da uno che annuncia la morte. «Tua figlia è morta», dice quest'uno al capo della sinagoga. La notizia che arriva è una notizia che vuol togliere ogni speranza. Vuol togliere la speranza al capo della sinagoga. «Tua figlia è morta, non disturbare più il maestro». Dentro queste parole c'è la convinzione che Gesù, pur nella sua grandezza e potenza, di fronte alla morte non può far niente. La sua presenza in certe occasioni diventa inutile. Non disturbare più il maestro. Non serve che venga, ormai è morta. Non c'è più niente da fare. Sembra che la speranza dell'uomo debba essere limitata e limitata dal potere della morte, che diventa nella mente dell'uomo, nella concezione dell'uomo, diventa più potente di Dio. La morte è un vero nemico che toglie all'uomo ogni possibilità di guardare avanti e di sperare. Era appena avvenuto un miracolo. La donna che aveva toccato il mantello di Gesù era stata guarita, ma l'annuncio della morte cancella quella fede in Gesù che si era risvegliata. «Tua figlia è morta, non disturbare più il maestro». Neanche lui non può più farci niente. Ma Gesù, avendo udito, rispose: «Non temere, soltanto abbi fede ed ella sarà salvata». Non temere. La paura e la sfiducia non vengono da Dio, sono una tentazione. Non temere. Si deve manifestare la potenza di Dio. Soltanto abbi fede. L'unica vittoria che vince il mondo è la nostra fede, dirà San Giovanni nella sua lettera. La vittoria che vince il mondo e vince anche la morte, la paura della morte. Soltanto abbi fede. C'è ancora una possibilità di fronte alla morte. E questa possibilità è la fede. La fede che in queste occasioni diventa come un salto nel buio. Credere che la figlia possa tornare dalla morte è davvero un salto nel buio. Soltanto abbi fede. Qui questo abbi fede penso che voglia dire semplicemente, e non è poi tanto semplice, ma di mettere tutta la fiducia in Dio. Non importa quello che succede, non importa quello che è già successo, in Dio si può sempre avere fiducia. A Lui ci si può sempre aggrappare. Soltanto abbi fede. Sembra che Gesù voglia dire continua a manifestare quella fiducia che hai manifestato fino adesso. Fiducia in Gesù, strumento di Dio e presenza di Dio. E sarà salvata, ella sarà salvata, non soltanto guarita, non soltanto risuscitata, ma addirittura salvata, cioè messa in comunione col Padre, Dio della vita e della vita eterna. Giunto alla casa, non permise a nessuno di entrare con lui. I curiosi, quelli che non credono, quelli che giudicano, non riuscirebbero a vedere le opere di Dio e possono essere in alcuni momenti di disturbo e di impedimento all'intervento potente e grande dell'amore del Padre. Quindi i curiosi devono restare fuori, quelli che non credono in certi momenti devono rimanere assenti. Ci sono dei momenti nella vita in cui bisogna unire la propria fede e quindi trovarsi solo con persone credenti. E sono i momenti più difficili e più grandi, i momenti dell'intervento di Dio. Non permise a nessuno di entrare con lui, neanche tutti i suoi discepoli non ha preso con sé. Erano troppi. Soltanto questi tre, che sono tra i primi chiamati, e sono quelli che assisteranno anche alla agonia di Gesù nell'orto del Getsemani, Pietro, Giovanni e Giacomo. Gesù non è un prestigiatore, uno che fa spettacolo. Non permette a chi non crede di vedere la sua opera divina, così come non lo permetterà nemmeno a Erode di vedere i suoi miracoli, anche se Erode faceva di tutto per vederlo, per incontrarlo, ma l'avrebbe incontrato soltanto come curioso, non come credente. Pietro, Giacomo e Giovanni entrano insieme con Gesù e insieme anche il padre e la madre della fanciulla. Il padre e la madre che sono ben intenzionati e che sono la famiglia della fanciulla, quindi direttamente interessati. In tutto queste persone che sono presenti nella stanza, nella casa, diventano sette, tra discepoli, i genitori, Gesù e la fanciulla. E il sette è il numero della Chiesa, il numero che rappresenta il nuovo popolo di Dio. Gesù è lo sposo che entra nella stanza della sposa, la ragazza dodicenne, per darle la vita. Gesù è lo sposo che incontra il popolo di Dio per farlo cominciare a vivere. Pietro, Giacomo e Giovanni svolgono qui la parte, il ruolo degli amici dello sposo. Essi vengono ammessi a vivere questo momento importante insieme con Gesù. Tutti piangevano e facevano il lamento su di lei. Gli altri vivono continuamente dipendenti dalla morte. Il pianto di questa gente non è segno di fede in Gesù, non è segno di attenzione a Lui e alla sua presenza. Il mondo continua ad andare avanti come se Gesù non ci fosse. La Chiesa deve continuamente vivere in un mondo che piange per la morte. Non piangete, Gesù disse, non è morta, ma dorme. La morte della ragazza è una morte vera, però la morte dell'uomo non è distruzione della vita, è soltanto passaggio, come il sonno. Il sonno è passaggio da un giorno ad un altro giorno, la morte è passaggio da un modo di vivere a un altro modo di vivere nuovo. Non è distruzione. Perciò Gesù usa questo termine che gli uomini possono capire: non è morta, ma dorme. Da queste parole di Gesù ne deriva l'interpretazione cristiana della morte lungo tutta la storia della Chiesa. Che cos'è la morte? È il sonno che attende la risurrezione, per cui i cristiani hanno chiamato anche il camposanto, l'hanno chiamato cimitero, che vuol dire dormitorio, luogo dove si riposa nel sonno. Siamo in attesa. La morte non ha potere sulla vita dell'uomo, non ha potere in modo da distruggerlo, ma la morte è soltanto questo passaggio, perché Dio è il Dio dei viventi. Gesù dirà ai sadducei che lo interpelleranno su questo punto, dirà: voi siete in grande errore. Dio è il Dio dei viventi, è il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, non è Dio di morti, ma è Dio di viventi, davanti a Lui tutti vivono. Gesù quindi prima di tutto vuole puntualizzare questo aspetto, quindi gli uomini quando muore qualcuno non devono piangerlo come morto, devono considerarlo come uno che attende la risurrezione finale. Essi lo deridevano, sapendo bene che era morto. Chi sono questi che si mettono e che si permettono di deridere Gesù? Sono quelli che prima lo attendevano e che si accalcavano attorno a lui e che lo stringevano da ogni parte. Esteriormente sembrava che lo volessero tutto per sé, che volessero star con lui, che lo stimassero, che credessero in lui, ma la loro fede era limitata. Lo deridevano. Hanno le loro idee, le loro convinzioni, e a queste non rinunciano nemmeno di fronte a Gesù e nemmeno di fronte alla sua parola, al suo discernimento, al suo insegnamento. Lo deridevano. Deridendo Gesù, questi deridono anche quelli che stanno con lui, anche Pietro, Giovanni e Giacomo, che entrano insieme con lui. Pietro, Giovanni e Giacomo sentono la derisione rivolta verso Gesù, la sentono anche rivolta verso di loro. Qui non è detto, ma noi lo possiamo ben intuire e comprendere. Anch'essi sono oggetto e si sentono derisi per seguire Gesù, per stare con lui, per vedere le sue opere più grandi, bisogna essere pronti anche a questo. I discepoli devono essere pronti a lasciarsi deridere da tutto il mondo. Essi lo deridevano, sapendo bene che era morta. La Chiesa vive in un mondo che la deride per la sua fede nella risurrezione. E la Chiesa, quindi, vivendo in questo mondo, non deve cominciare a vergognarsi di se stessa, della propria fede. Sarebbe un vergognarsi di Gesù. La Chiesa deve sopportare questa derisione con pazienza e umiltà, sapendo che proprio questa sua fede sarà quella che salva anche il mondo e che diventerà segno per il mondo che ora non crede, ma se la Chiesa rimane unita nella fede può diventare segno e benedizione anche per qualcuno che ora appartiene al mondo, ma che può cominciare a tirarsi fuori da quel mondo e cominciare a credere in Gesù. Egli, prendendole la mano, disse ad alta voce. Gesù prende la mano della ragazza morta. È importante anche questo tocco, questo contatto fisico. Qualche volta Gesù ha fatto a meno di toccare. Qualche volta Gesù ha fatto a meno anche di entrare in casa, ha detto solo una parola per far vedere, e ha fatto vedere in tal modo che la potenza è della sua parola ed è potenza divina. Non è qualcosa che esce dal corpo dell'uomo, dal suo corpo. Ma altre volte Gesù tocca, usa il contatto fisico e in questo modo ci aiuta a comprendere i segni sacramentali della fede che sono a disposizione di tutti i credenti, anche di noi che siamo molto lontani dall'epoca in cui Gesù viveva su questa terra. Prendendole la mano, disse ad alta voce. Anche la voce alta, questo grido che esce dalla sua bocca, è importante, perché la parola di Gesù è la parola che fa vivere, è parola divina. E la parola di Dio non deve essere messa sotto il moggio, ma sul lucerniere, ricordiamo. Quindi Gesù ad alta voce, forse sentono anche quelli di fuori che stanno piangendo, questa parola pronunciata da Gesù, anzi gridata da lui. Fanciulla, alzati. È una parola molto semplice. Fanciulla, qui usa Gesù nel testo greco viene la sua parola che lui ha parlato in aramaico, ma nel testo greco è tradotta con un termine che ci ricorda il titolo stesso che ha Gesù, il servo. Gesù è il servo di Yahweh, così come Israele è servo di Dio. È un titolo di Israele nel profeta Isaia. Questa fanciulla viene chiamata con questo titolo. Si può tradurre fanciulla, ma anche serva. Così ci lascia intuire questa parola di Gesù, che si stanno avverando le profezie, che questo gesto suo è un gesto profetico che indica la risurrezione di tutto il popolo di Israele. Così come aveva chiamato figlia l'emorroista, e quel termine ci ricordava altre parole rivolte da Dio al suo popolo, figlia di Sion, così qui la fanciulla viene chiamata con questo termine che ci richiama ancora il popolo di Israele. È il popolo di Israele che deve risorgere, che deve alzarsi, che deve accogliere una vita nuova dalla bocca di Gesù, che deve vivere per la parola che esce dalla bocca di Gesù. Alzati. Anche questo alzati è una parola che viene adoperata per indicare la risurrezione. È una prefigurazione della risurrezione di Gesù, questo alzarsi della fanciulla, questo uscire dal suo letto e dal sonno della morte. Ed è una preparazione per la vita nuova che tutto il popolo sperimenterà quando arriva a ubbidire alla parola di Gesù. La vita ritornò in lei. Si potrebbe anche tradurre: ritornò lo spirito su di lei. Questa ragazza, questa fanciulla, vive di nuovo, ma vive in forza dello spirito di Gesù. Ed ella si alzò all'istante. È bastato il tocco e la parola di Gesù, il tocco della sua mano accompagnato dalla sua parola. La sua parola è parola creatrice, e il tocco della sua mano comunica vita. Ella si alzò all'istante. Non occorre niente altro. Non servono gesti spettacolari, non servono preghiere, basta l'ordine di Gesù. Gesù è più grande di Elia e di Eliseo, i profeti, che pure avevano avuto questa esperienza della vittoria sulla morte. Ma sia Elia che Eliseo hanno dovuto fermarsi in preghiera, stendersi sul morto, soffiargli dentro, riscaldargli il corpo col proprio corpo. Gesù non fa niente di tutto questo. Basta il suo tocco e la sua parola. La sua parola è parola di Dio. Gesù ordinò di darle da mangiare. A chi l'ha ordinato Gesù? Ovviamente ai genitori, ma San Luca non lo dice. Gesù ordinò di darle da mangiare. Che cosa vuol dire? Questo ordine di dar da mangiare è rivolto a tutti, è rivolto. Anzitutto ci dà la certezza che questa ragazza è risorta davvero, non è un fantasma quello che si è alzato, perché mangia. Anche lui, quando risorgerà, per far vedere ai suoi discepoli che è proprio lui risorto, mangerà il pane e il pesce. Ordinò di darle da mangiare. Perché Gesù si preoccupa di questo invece che ordinare di mettersi in ginocchio a ringraziare Dio? Darle da mangiare è segno che lui è il Messia. Quando viene il Messia ci sarà il banchetto e tutti mangeranno. Qui la ragazza che viene risvegliata dalla morte deve mangiare. È ora di far festa. È la festa per la presenza dello sposo. Quasi il banchetto di nozze che deve essere preparato. Gesù è lo sposo che incontra il suo popolo in balia della morte e lo fa vivere, gli dà la sua vita, lo ama fino a comunicargli la sua vita. Quindi questo incontro dello sposo con la sposa deve essere festeggiato col banchetto. Ma ancora quest'ordine di darle da mangiare, detto così a tutti, è un segno attraverso il quale noi possiamo comprendere che tutti quelli che vivono per la parola di Gesù, che ricevono vita da Lui, devono nutrirsi. I cristiani battezzati che hanno ricevuto vita dall'alto, che hanno ricevuto per il contatto con Gesù, hanno ricevuto la nuova vita, devono nutrirla questa vita. Non basta farsi battezzare e poi tutto finito. Non basta cominciare, fare il primo passo e poi tutto a posto. Ordinò di darle da mangiare. La vita di chi vive per la parola di Gesù deve essere nutrita, altrimenti muore ancora. Che cosa bisogna darle da mangiare? Sarà Gesù stesso che dà da mangiare al suo popolo, lo vedremo più avanti. Gesù che dà il suo pane. L'ordine di darle da mangiare, detto così in generale, prelude all'obbligo che hanno i cristiani credenti in lui di celebrare l'Eucaristia, di nutrirsi del suo pane. Obbligo perché? Perché altrimenti muoiono. Se vogliono continuare a vivere, se vogliono che la vita iniziata dalla parola e dal tocco di Gesù continui, cresca, si sviluppi, bisogna darle da mangiare, bisogna nutrirla. E Gesù stesso darà il pane per questa vita. I genitori ne furono sbalorditi. Qui i tre discepoli è come non ci fossero più. Forse i tre discepoli non rimangono più sbalorditi. Avevano già visto la risurrezione del figlio della vedova di Nain e quindi per loro non è più una gran meraviglia. Sapevano già che Gesù può, che Gesù ha potere anche sulla morte dell'uomo. I genitori ne furono sbalorditi, essi non capiscono i misteri del regno, non sanno ancora chi è Gesù, e perciò raccomandò loro di non raccontare a nessuno ciò che era accaduto. I genitori non possono raccontare. Quest'ordine di non raccontare a nessuno è per i genitori, che ancora devono rafforzarsi nella fede in Gesù, che devono ancora arrivare a conoscerlo. Quest'ordine, questa raccomandazione di non raccontare a nessuno, non è per i discepoli. Essi possono raccontare. Quelli che già conoscono Gesù possono raccontare. Quelli che non lo conoscono è meglio non dicano niente. Perché qui importante non è ciò che è successo, cioè che una fanciulla è risorta da morte. Qui ciò che è importante è l'identità di Gesù. Che importa è sapere che è Gesù, colui che vince la morte. È lui l'inviato di Dio. E se uno non sa ancora chi è Gesù, non lo conosce, anche se racconta i suoi prodigi, darà un'idea sbagliata di lui. I genitori ne furono sbalorditi. Egli raccomandò loro di non raccontare a nessuno ciò che era accaduto. Quello che è accaduto è soltanto una prefigurazione della realtà. La realtà vera è la sua risurrezione. Quella sarà da raccontare a tutto il mondo. La risurrezione di Gesù. È la risurrezione di Gesù che dà speranza a tutti gli uomini che si trovano in balia della paura della morte. La risurrezione di questa fanciulla non dà ancora speranza a tutti gli uomini, ma la risurrezione di Gesù sì, quello sarà l'avvenimento da raccontare a tutti. Questo è soltanto una preparazione, una piccola preparazione, perché l'uomo sia capace di accogliere e di accettare la realtà più grande. E questo sarà il compito della Chiesa. Il compito della Chiesa sarà anzitutto quello di mangiare e poi raccontare la risurrezione del Signore. Prima di tutto mangiare, cioè continuare a nutrirsi del pane di vita che Gesù dà. E se c'è questa vita, se questa vita continua a essere presente nella Chiesa, allora può essere raccontata anche la risurrezione del Signore, che dà speranza, che dà fiducia e che fa nascere la fede anche in altri cuori che ancora sono lontani, che ancora soffrono, perché nella vita dell'uomo c'è la morte. Attraverso il racconto della Chiesa e la vita della Chiesa, gli uomini potranno vedere che la morte non è morte, ma passaggio. È sonno, attesa della risurrezione, cioè della partecipazione alla risurrezione di Gesù. Sono dato Gesù Cristo. Amen.